San Barnaba, all'intercessione di San Barnaba, chiediamo che non manchi mai alle comunità di Gesù i suoi doni, la bontà e l'intelligenza dello Spirito, la capacità di vedere e di riconoscere la grazia di Dio.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo undicesimo, i versetti 19 e 30. Intanto quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia. E non proclamavano la parola a nessuno, fuorché ai giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro. E così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore. Da uomo virtuoso quale era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Parola di Dio. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. Uno di loro, di nome Agabo, si alzò in piedi e annunciò, per impulso dello Spirito, che sarebbe scoppiata una grande carestia su tutta la terra. Ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Allora i discepoli stabilirono di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, ciascuno secondo quello che possedeva. Questo fecero indirizzandolo agli anziani per mezzo di Barnaba e Saulo. Parola di Dio.
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo.
La salvezza del Signore.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia, egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio, acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.
Annunzierò ai fratelli la salvezza.
Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re, il Signore.
Annunzierò ai fratelli la salvezza.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
Capitolo 10, versetti 7-13. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù li inviò ordinando loro: strada facendo predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi e scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno, e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Parola del Signore. Ecco, mattutino abbiamo letto anche gli altri tratti dagli Atti degli Apostoli che parlano di Barnaba, e consideriamo in questo momento questo brano che corrisponde, che descrive l'inizio, la fondazione, diciamo, della ecclesia, dell'assemblea escatologica di Antiochia, che diventa poi nel disegno di Luca degli Atti diventa il centro, cioè Gerusalemme, ma poi c'è Antiochia che in quel tempo era la città, era la capitale, diciamo, della provincia romana della Siria, che era molto più ampia della Siria attuale, naturalmente. Ecco, vediamo insieme questo brano.
Ma se possiamo rimanere anche in raccordo con l'Apocalisse, mi pare che questo, l'inizio della lettura di oggi degli Atti, che collega la missione al martirio di Stefano, sia molto significativo, perché appunto questo fenomeno, questo avvenimento silenzioso del martirio di Stefano, che sembra aver spento una vita e concluso, diciamo, il ministero di Stefano, in realtà veniva detto che Paolo era presente e e quindi si apre poi dopo tutto quello che può essere stato il ministero di Paolo, e poi qui si dice che dalla persecuzione nasce, dalla dispersione a motivo della persecuzione nasce la missione. E mi pare che appunto ci sia in questa visione della vita della Chiesa questo aspetto del martirio, della testimonianza fino alla morte, della confessione della fede in Gesù, ci sia questo elemento, e poi con Barnaba, che oggi ricordiamo, questa ricerca da un lato dell'unità, perché i primi versetti dicono appunto che ad Antiochia succedono alcune cose e ci sono alcune anche iniziative particolari, come quella di predicare anche agli ellenisti, ai giudei di lingua greca, penserei, o sono gentili, sono gentili.
C'è il problema, infatti certi codici sentono il problema, ma sicuramente in questo caso deve voler dire non ebrei,
greci. Comunque c'è questa iniziativa, e però la Chiesa di Gerusalemme si preoccupa di farsi presente, di creare un vincolo che non è puramente disciplinare, ma appunto questa figura di Barnaba mi sembra, è sentita poi da tutti, la sentiamo con una bellissima figura, questa capacità di gioire per la grazia. Comunque era per dire che c'è una testimonianza, una perseveranza di confessione che ha un suo valore all'esterno, ma anche proprio un valore agli occhi di Dio, mi sembra che metta la radice di tutto. C'è una confessione di quelli che fuggono, e anche un'iniziativa, anche un coraggio, un'apertura di nuove strade, e c'è una ricerca di unità che è però fatta attraverso appunto un tentativo di ascolto della grazia di Dio, capire cosa sta muovendo il Signore. Insomma, mi sembra un quadro della vita della Chiesa molto, molto bello, e l'ultimo spezzone che abbiamo letto adesso mostra anche che l'unità è in un senso ma anche nell'altro, cioè non solo da Gerusalemme si va ad Antiochia e si va con cuore buono, generoso, capace di capire le strade dello Spirito, ma c'è anche poi una unità che va da Antiochia e dalle chiese lontane verso la Giudea, verso i poveri di Gerusalemme, questo soccorso che viene mandato, e quindi anche una vita di carità, una vita proprio di attenzione reciproca.
Cioè Barnaba ha proprio il dono del discernimento, è un discernimento molto profondo e forse legato proprio a questo suo carattere di essere un uomo buono, questa sua bontà che gli dà l'occhio limpido, proprio privo di doppiezza, di invidia, e quindi capace di leggere quello che sta avvenendo nella Chiesa, e che è un po' sconvolgente, appunto, perché sembrava che il comando del Signore fosse di rivolgersi soltanto ai giudei, mentre invece qui c'è questa apertura alle genti, quindi, e riconosce appunto che di fatto questo è dono di Dio, è una via di Dio, e quindi si rallegra ed esorta tutti a restare fedeli al Signore. E quindi, appunto, come si diceva, la vita della Chiesa si fonda proprio su, credo, su questa capacità reciproca di, perché se no c'è divisione, capacità reciproca di riconoscersi per quello che si è, per quello che il Signore ha dato a ciascuno, con i propri doni, quindi è una grande schiettezza da chiedere al Signore di vedere l'altro così come egli è.
Solamente allora aggiungo che fra le caratteristiche di Barnaba, che dovrebbe rendersi sempre di più un nostro protettore in cielo, a me questa volta colpisce in particolare la sua capacità di farsi da parte, cioè questo aver deciso di andare a cercare Paolo è dovuto certamente a un gran discernimento, a una gran capacità di intuire qual è l'uomo giusto che ci vuole lì, ma anche di mettersi da parte, perché quando poi prenderemo al capitolo 13 Saulo è messo per ultimo, ma vediamo che Barnaba lo lascia diventare nella chiesa e quello che poi è diventato Paolo e saper restare al proprio posto e a favorire i doni, perché è proprio il nome di quel che gratuitamente ha ricevuto e lascia senza nessuna di cedere a nessuna delle tentazioni che potrebbero venire di essere un pezzo importante nella Chiesa.
Costituirsi di questa comunità di credenti in Gesù ad Antiochia appunto è nuovo, anche se dal punto di vista di principio l'accoglienza dei gentili, e poi sono tutti timorati di Dio qui anche ad Antiochia, chiaramente questo avviene, come mostra tutto il contesto, e abitualmente lungo gli Atti avviene nelle sinagoghe questo annuncio, quindi i gentili che ascoltano, non semplicemente ascoltano, vengono accolti. Però Luca ha voluto raccontare poco prima, al capitolo 10, come di principio è già avvenuto questo con la missione di Pietro. Non sono i giudei di lingua greca i primi che cominciano in realtà, perché appunto Luca vuole stabilire questo. Però indubbiamente qui c'è una... e di alcuni anche, va anche notato come, e questo vale per tutti gli Atti, cioè Luca, la missione essenzialmente una missione agli ebrei, e se andiamo sui numeri e sulla prassi, secondo gli Atti sempre, però c'è anche la missione ai gentili, abitualmente, non sempre, abitualmente nell'ambito della sinagoga. E quindi viene sottolineato, mi sembra forse non a caso qui, che alla fine, al versetto 26, dopo, insomma, avviene ad Antiochia una collaborazione fra Barnaba e Saulo per un anno intero, e qui vengono chiamati per la prima volta, come traduce il nostro testo, cristiani, e forse ha a che fare con questo, a quanto leggo non va inteso come un'autodesignazione, ma come un'individuazione, non ha il senso che noi attribuiamo questa parola, perché per noi cristiani vuol dire appartenenti alla religione cristiana, quindi non c'entra assolutamente nulla. Cristiani qui ha il valore come erodiani, farisei, eccetera, erodiani è un esempio ottimo, perché il termine è formato così, come era abituale, prendendo la parola del personaggio e facendo, sono i partigiani di Erode, sono insomma quelli del partito di Erode, insomma vengono individuati come un gruppo. Anche dal punto di vista diciamo, dell'effetto noi dovremmo tradurre non cristiani. Qui, non ce l'ho col termine cristiano, ma dico qui, se volessimo tradurre dovremmo tradurre messianici. Messianici, perché cristiano non si vuol dire così. Quando noi sentiamo cristiani il contenuto è tutto un altro, perché c'è tutta una storia dietro, e poi ci sono le chiese cristiane, eccetera, non è questo. Vengono individuati, e questo può essere molto interessante, che Luca nota che è la prima volta che questi gruppi, ed è un gruppo misto, è chiaramente un gruppo misto di giudei e gentili, che viene individuato come i messianici, e questo è una delle caratteristiche di questa, della missione, che unisce giudei e gentili, e questo mi sembra molto bello qui. Ecco, ma poi su Barnaba avete già detto, anche Barbara, ecco, sottolineava questo punto, il merito, uno dei meriti di, secondo Luca, di Barnaba è di avere coinvolto Saulo, il quale aveva già cominciato a predicare, eccetera, ma era stato, si era rifugiato, era stato mandato a casa sua, Tarso, dove probabilmente era più tranquillo, non è detto che non facesse nulla, ma insomma era di Tarso, e invece di coinvolgerlo ad Antiochia, e questo nella visione di Luca, Antiochia diventa il centro propulsore delle missioni anche paoline, quelle che noi troviamo nelle sue lettere. Luca lega tutto questo ad Antiochia, anzi Paolo diventa un inviato della chiesa di Antiochia. Ecco, abbiamo già chiesto l'inizio della messa, abbiamo anche ripetuto ora. Chiediamo che non manchi mai alle comunità di Gesù, alle chiese, i doni che Luca sottolinea, i doni di San Barnaba. Diciamo, ascolta.